Bentornati a Radio Amnesty. Oggi siamo Ilaria e
io Andrea.
Luca oggi ci ha lasciato, poverino, perché non stava tanto bene, purtroppo.
Poveretto.
La puntata di oggi sarà dedicata al tema, diciamo, più generale della schiavitù moderna, nel senso che abbiamo deciso di dedicare questa e le altre due prossime puntate appunto al tema della schiavitù. Nell'immaginario collettivo diciamo che la schiavitù è collegata al periodo del colonialismo, alla tratta degli schiavi, però insomma sappiamo tutti benissimo che nel corso degli anni il fenomeno ha anche assunto varie dimensioni. Pensate che ad oggi sono interessati, insomma, alla condizione della schiavitù oltre 40,3 milioni di persone al mondo, ed è un fenomeno che riguarda soprattutto le donne, ovvero riguarda 28,7 milioni di donne al mondo, di cui il 99% sfruttate per fini sessuali. All'interno del fenomeno rientrano anche i bambini, purtroppo, non soltanto gli adulti, che rappresentano un quarto degli schiavi moderni, e tra questi mi preme ricordare ad esempio il fenomeno dei bambini soldato reclutati forzatamente. Nella puntata precedente, dedicata al genocidio degli yazidi, ad esempio, abbiamo parlato del fenomeno dei bambini yazidi rapiti, indottrinati e reclutati tra le fila dell'esercito dell'ISIS, ma ovviamente questo non accade soltanto in Iraq, ma anche in Afghanistan, in Burundi, in Colombia e in tantissimi. Sì, esatto. Oggi ci concentreremo su un caso dell'Africa, in particolare il caso mauritano, che purtroppo è un paese dove ancora oggi si nasce o schiavo o padrone. E ne parliamo in occasione della recente visita di Biram da Abeid a Roma, che ha partecipato ad una conferenza sulla schiavitù moderna, e come ho già accennato continueremo nelle prossime due puntate a toccare l'argomento specificatamente per quanto riguarda due fenomeni molto diffusi in Italia, ossia lo sfruttamento, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale, ma anche il caporalato, due drammi che sono sempre più legati al fenomeno epocale delle migrazioni. Comunque, insomma, approfondiremo il caso mauritano dopo, durante l'intervista, e vi lascio alla canzone.
Sì, ora ascoltiamo Wise List dei Pearl Jam.
But
E ora siamo in linea con Clara Spagnoletta, coordinatrice Amnesty di Africa Occidentale e Meridionale. Ciao Clara e grazie di essere qui con noi.
Ciao, grazie a voi.
Allora, innanzitutto vorremmo un attimo inquadrare il problema, la questione della schiavitù in Mauritania, in modo da dare una panoramica ai nostri radioascoltatori. La domanda che mi viene da farti è che origini ha la schiavitù in Mauritania e chi la pratica nei confronti di chi?
Benissimo, allora per tracciare in maniera abbastanza sintetica ma completa quella che è un po' la storia della schiavitù in Mauritania, è chiaro che nel tempo abbastanza lontano e identificare le due etnie che caratterizzano le due etnie più importanti che caratterizzano la popolazione mauritana. E da una parte abbiamo il gruppo degli arabo-berberi, che vengono comunemente chiamati Mori Bianchi, e che ricoprono le gerarchie più alte nella società mauritana, che è comunque una società fortemente caratterizzata da classi chiuse e da caste. E poi abbiamo i Moro africani, i Mori Neri, e in maniera particolare la comunità degli Arafina, che da sempre sono stati soggetti a schiavitù. Chiaramente nel corso dei secoli, e soprattutto dopo la seconda metà del Novecento, la schiavitù è stata cercata di essere abolita in Mauritania senza in realtà un successo effettivo. Anche perché questa parte della popolazione resta di fatto fortemente soggetta, se non in schiavitù, fortemente soggetta al dominio degli arabo-berberi, i bianchi, non hanno la possibilità di ricollocarsi all'interno della società, siano essi uomini o donne, e perché svolgono, come dire, i lavori più umili e sono ai margini della società, quando riescono ad affrancarsi. E vivono, perché parliamo di un paese per lo più desertico, vivono per lo più o nelle bidonville vicino alle città più grandi, oppure in luoghi assolutamente malsani.
Bene. Il 12 agosto invece il Parlamento mauritano ha approvato una legge contro la schiavitù che è andata a sostituire quella del 2007. In questa legge la schiavitù viene definita come un crimine contro l'umanità e sono state adottate delle sanzioni più severe per chi la pratica, almeno nella teoria. L'introduzione di tale norma ha avuto degli effetti concreti? Cioè, se sì, ci potresti fornire qualche dato in merito alla situazione odierna?
Allora, partendo dal 2008, quando Aziz è diventato presidente attraverso un colpo di Stato, noi di fatto abbiamo sì una legge che appunto definisce la schiavitù come contro l'umanità, ma all'atto pratico non ci sono stati degli interventi reali per cercare di risolvere un problema che risulta essere fortemente sociale, perché come dicevo prima gli arassini non riescono, i morineri non riescono a trovare una loro collocazione all'interno della società, non hanno la possibilità di accedere ai posti di lavoro, ad esempio. Quindi la schiavitù è ancora fortemente presente, negata dal governo, e le associazioni che fanno presente l'esistenza di questo crimine sono oggetto di persecuzione da parte del governo centrale.
Circa due settimane fa Biram Dama Abeid, correggimi la pronuncia se sbaglio, soprannominato anche il Gandhi mauritano, è venuto in visita a Roma e tra l'altro ha partecipato a una conferenza tenutasi al Senato sulla schiavitù nel XXI secolo. Biram è il leader dell'iniziativa per la rinascita del movimento abolizionista IRA, fondata insieme ad Amadi Lebous. Il leader più volte è finito in carcere, a volte rischiando anche la sua stessa vita per portare avanti questa lotta. E il suo ultimo arresto è venuto il 7 agosto, giorno in cui la Commissione Elettorale Indipendente avrebbe dovuto dare via libera alle candidature per le elezioni presidenziali del 2019. E questa tempistica dell'arresto, diciamo che ha suscitato molte perplessità, in quanto ad oggi il leader del movimento è tra i principali sfidanti del presidente uscente Mohamed Abdel Aziz. E, insomma, si pensa che appunto questo arresto non sia stato del tutto casuale. Ma ci puoi raccontare un po' la sua storia e quella del movimento che Biram ha fondato?
Sì, allora il movimento dell'Ira è stato fondato nel 2008 e aveva come finalità quella di combattere appunto questa pratica persistente della schiavitù e della discriminazione che è presente in Mauritania all'interno di questa società così classista e formata e chiusa in caste. Ha anche cercato di fare costantemente un'opera di opposizione all'atteggiamento del governo che continua sistematicamente a negare la pratica della schiavitù. E in realtà Abeid nel 2014 si era già candidato alle presidenziali, riuscendo a raggiungere la seconda posizione con circa il 9% dei voti. Quindi nel 2016 lui ha annunciato la sua intenzione a ricandidarsi per le elezioni alla Presidenza della Repubblica nel 2019. A parte Abeid, i membri del MOAB sono stati sistematicamente perseguitati proprio e sono stati sottoposti ad arresti, a tortura e sono stati tenuti in centri estremamente distanti dai luoghi di residenza. E il governo centrale, alla richiesta di Abeid e del suo movimento di costituirsi un partito politico, gli ha negato questa opportunità perché ritenuti un'opzione dannosa e pericolosa per il governo centrale, quando la loro azione era stata il più delle volte totalmente pacifica e gli era stato impedito anche la possibilità di libera manifestazione.
Bene, le domande che ti dovevo fare sono finite qua. Vorrei soltanto aggiungere che in tutto questo, nonostante sia la situazione sia, come dire, molto allarmante, perché il 20% di schiavi mauritani, insomma, è una gran percentuale della popolazione. E tra l'altro la Mauritania ha anche ratificato delle convenzioni internazionali.
Sì, in realtà parliamo di un 20% fittizio, perché la restante parte della Rassina è costituita in uno stato di totale dipendenza dai bianchi, dai cosiddetti bianchi, dai mori bianchi. Quindi in realtà sono fortemente soggetti per la loro dipendenza alle richieste appunto dei mori berberi, che ovviamente non rispettano quelli che potrebbero essere i diritti dei lavoratori dalla retribuzione alle ore di lavoro. Quindi ufficialmente sì, parliamo del 20%, ma probabilmente le cifre sono molto più alte, proprio per la difficoltà degli Arasina ad accedere a posti di lavoro e ad una collocazione più dignitosa all'interno della società.
Hai fatto benissimo a correggermi, Clara, e quello che volevo dire, insomma, è che, come spesso accade, il fenomeno è, diciamo, circondato da un certo disinteresse della comunità internazionale, dato che Abeid aveva anche vinto il premio per i diritti umani nel 2013, quindi la questione era già emersa anni fa. Detto questo, io ti ringrazio tantissimo, Clara, e speriamo di risentirci per degli aggiornamenti più positivi, insomma, in merito al caso mauritano.
Sì, speriamo che sia data la possibilità ad Abeid di poter concorrere per le presidenziali e al paese di votare liberamente il proprio presidente.
Grazie mille, Clara.
Grazie a te.
E ora lascio la parola ad Andrea Alessandro con le buone notizie e i consigli.
Grazie Ilaria, la prima buona notizia viene dal Perù. Il 13 febbraio la Corte Suprema di Giustizia ha confermato la sua precedente sentenza che aveva annullato l'indulto concesso nel 2017 all'ex presidente Alberto Fujimori, già condannato per crimini contro l'umanità.
Miriam Awaisu, una difensora dei diritti delle donne nigeriana, arrestata senza nessuna accusa lo scorso 19 febbraio, è stata rilasciata 24 ore dopo, a seguito di un appello di Amnesty.
L'ultima buona notizia viene dalla Thailandia. L'11 febbraio le autorità locali hanno chiuso il procedimento di estradizione di Hakim Al-Araibi, ex calciatore della nazionale del Bahrain e rifugiato in Australia, dopo che una campagna mondiale ha costretto le autorità dello Stato del Golfo Persico a desistere dall'esecuzione del mandato d'arresto internazionale. Al-Araibi, condannato in contumacia per un reato mai commesso, era stato arrestato durante il viaggio di nozze in Thailandia alla fine del novembre 2018.
Allora, ora consigliamo un libro, Razzismi 2.0, analisi socioeducativa dell'odio online di Stefano Pasta. In questa analisi profonda, piena di dati e di riferimenti bibliografici, l'autore descrive le diverse forme di odio online, alcune di ritorno, presenti sui social media, scarsamente e inadeguatamente sanzionate. Un testo indispensabile per chi è impegnato nel contrasto ai discorsi d'odio.
Il secondo consiglio di oggi è un film candidato a 9 premi Oscar dalla regia di Steve McQueen, 12 anni schiavo. Un film sconvolgente e allo stesso tempo commovente e raccapricciante. L'occhio della cinepresa indaga nell'animo umano con primo piani che mettono in risalto il travaglio non solo interiore ma anche fisico del protagonista Solomon Northup, un uomo di colore che subisce una vera e propria ingiustizia e che si ritrova in una realtà a lui sconosciuta, quella della schiavitù.
Ora ascoltiamo Pablo di Francesco De Gregori.
Mio padre, seppellito un anno fa, nessuno più coltivare la vite, verde rame sulle sue poche, poche unghie, e troppi figli da cullare. E il treno io l'ho preso, fatto bene. Spago sulla mia valigia non ce n'era, solo un po' d'amore la teneva insieme, solo un po' di rancore la teneva insieme. Il collega spagnolo non sente e non vede, ma parla del suo gallo da battaglia e la latteria diventa terra. Prima parlava strano e io non lo capivo, però il pane con lui lo dividevo e il padrone non sembrava poi cattivo. Hanno pagato Pablo, Pablo è vivo. 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 Con le mani io posso fare castelli, costruire autostrade e parlare con Pablo. Lui conosce le donne e tradisce la moglie, con le donne ed il vino e la Svizzera verde. E se un giorno è caduto per caso pensando al suo gallo o alla moglie ingrassata, come da foto. Prima parlava strano e io non lo capivo, però il fumo con lui lo dividevo e il padrone non sembrava poi cattivo. Hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo. Hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo. Hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo. Hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo.
Siamo collegati con lo stadio Renato Curi di Perugia, dove si sta svolgendo il match Perugia, gruppo Perugia, Perugina Amnesty. Sta conducendo Perugina Amnesty per 1-0. Siamo anche collegati con i Liberati di Terni, dove Amnestina Terni vince su Terni Unicusano per 2-0. Arbitra il signor Lucibello e in tribuna vediamo il presidente della squadra ternana, il dottor professor Cenci, e al suo fianco la nostra carissima Annalisa Paglialunga, mentre dall'altra parte il nostro ex CT Andrea Marcantonini con l'intera squadra dell'Enoteca, della Zenoteca di Perugia, che è in vetta alla classifica. Buon ascolto, ci risentiamo con il secondo tempo, arrivederci.
E ora siamo giunti al termine della nostra puntata.
Che peccato.
So che Andrea vuole salutare una persona in particolare.
Sì, un ringraziamento speciale ad Alessio per la sua partecipazione.
Beh sì, senza il suo supporto in effetti questo programma non potrebbe assolutamente andare avanti, quindi grazie mille Alessio, continua così. E...
anche e... no, diciamo.
E niente, io vorrei lanciare un appello ai nostri radioascoltatori: se vi interessa approfondire qualche tematica specifica, avete qualche domanda, contattateci sulla nostra pagina Facebook Amnesty Perugia e noi vi risponderemo e accoglieremo con molto piacere i vostri suggerimenti. Quindi ci sentiamo alla prossima. Sì. E un saluto a tutti.
Ciao a tutti, grazie.